vogliamo parlarvi del Congresso Mondiale delle Famiglie, quello che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo di quest'anno e che vedrà mettere insieme tutto il peggio del movimenti antiabortisti, antifemministi e anti-LGBTQI, insomma uno che è stato classificato, un gruppo che è stato classificato come gruppo d'odio dal Southern Poverty Law Center. E vogliamo anche parlare delle iniziative che si svolgeranno a Verona in risposta, iniziative promosse dalla rete non una di meno di Verona, ma assunte a livello nazionale dall'intera rete. Dalla sola a Torino partiranno tre pullman. E siamo collegati con Giulia Siviero, che è giornalista del Post e che conosce bene il Congresso Mondiale delle Famiglie, ma è anche attivista di non una di meno. Buongiorno Giulia.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, cominciamo con il raccontare a chi ci ascolta questo Congresso Mondiale delle Famiglie, ormai arrivato alla sua 13ª edizione, e che approderà non a caso, credo che possiamo dirlo, a Verona.
Certo, ed è importante ricordare, prima di cominciare a raccontare chi sono, che saranno presenti tre ministri del governo italiano: il ministro dell'interno Matteo Salvini, il ministro per la famiglia, naturalmente la disabilità, Lorenzo Fontana. Dico naturalmente perché Fontana era vice sindaco di Verona prima di diventare ministro e perché è il principale portavoce delle istanze del congresso in Italia, e poi ci sarà il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, tutti e tre della Lega Nord, anche se i legami del congresso sono certamente in Italia con la Lega, ma anche con i partiti e movimenti ancora più a destra della Lega. Per raccontare un po' come è nato il congresso, è nato a metà degli anni 90 dall'incontro tra due accademici, uno statunitense, Alan Carlson, che era un ex funzionario dell'amministrazione Reagan, e un sociologo e demografo russo. Questi due studiosi si incontrano nel 1995 a Mosca e insieme hanno l'idea di fondare una ONG sull'idea di famiglia, naturalmente la famiglia composta da un uomo, da una donna che possono procreare, che sono uniti in matrimonio. Quindi intorno a questo nucleo tematico, diciamo, nasce la loro ONG. Lavorarono anche fin dall'inizio su un'altra questione, e cioè sul timore, diciamo, di un imminente crollo demografico, ne attribuiscono subito la colpa ai movimenti femministi e alla liberazione sessuale. Quindi, diciamo, il primo nucleo di questo congresso nasce già con un forte impianto antifemminista. A poco però quello del congresso diventa un progetto sia politico che ecclesiastico, potremmo dire, no? Cioè le varie chiese con uno spirito ecumenico che non si è mai visto prima si uniscono intorno a questo primo nucleo e poi ancora più tardi entrano in gioco i partiti. Naturalmente partiti che hanno a che fare con diciamo le destre estreme e sovraniste, con cui i vari personaggi che compongono il congresso sono in qualche modo legati o sono dei rappresentanti. Il primo congresso viene organizzato a Praga, poi da lì in varie città anche in Europa, per esempio anche ad Amsterdam e a Madrid, però erano, come dire, dei convegni molto piccoli, degli incontri soprattutto tra studiosi con presenze di politici ed esponenti, insomma, di governo non così significative. La svolta c'è nel, diciamo, 2012, quando i congressi diventano annuali, quando l'organizzazione nei vari paesi del mondo inizia a creare delle alleanze con le reti locali e quando effettivamente ci si rende conto che cominciano ad avere una influenza diretta sui governi dei vari paesi. Un solo esempio, che è molto, così, molto raccontato anche dai giornali: questa organizzazione ha sostenuto la legge russa contro la propaganda gay del 2013 e, sempre in Russia, la legge dello stesso anno contro le adozioni da parte di coppie dello stesso sesso. Poco prima dell'approvazione di quest'ultima legge, Brian Brown, che è l'attuale presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie, era presente alla Duma e parlò a favore di questa legge. Hanno, così, andando molto velocemente, il congresso quindi lavora in modo trasversale, ci sono state diverse inchieste sui finanziamenti, non ci sono notizie precise e anche su Verona, per esempio, non è chiaro quanto è costato e chi sta pagando questo congresso. Sappiamo semplicemente che i biglietti sono a pagamento, che tutti gli ospiti naturalmente che arrivano da tutto il mondo saranno ospitati, che il palazzo dove si svolgerà è stato concesso gratuitamente dal Comune di Verona perché il Comune risulta coorganizzatore. Si parla comunque di milioni di euro all'anno che provengono soprattutto dagli oligarchi russi e dalle chiese evangeliche americane. Che cosa fa concretamente? Diciamo, com'è possibile che intorno a questo congresso tantissimi partiti diversi tra loro, tantissime chiese comunque che hanno delle specificità e delle differenze si possano riunire? Perché le tematiche sono due sulle quali è molto facile trovare consenso: la limitazione della libertà delle donne e delle soggettività LGBTQI. Quindi diciamo le tematiche contro cui il congresso si muove sono le famiglie omogenitoriali, l'aborto naturalmente, la teoria del gender, la salute riproduttiva delle donne, e hanno creato, lavorato anche culturalmente, no, su questo, per esempio finanziando una serie di studi che poi sono stati screditati a livello scientifico per tentare di dare una base solida, diciamo, alle loro convinzioni, no? Per esempio hanno lavorato per associare l'aborto ai problemi di salute e a una maggiore incidenza del tumore al seno. In Italia i legami del congresso sono con le organizzazioni che hanno i movimenti, scusate, che hanno organizzato il Family Day, quindi non so, Pro Vita, la, come si chiama, Generazione Famiglia, e poi con Citizen Go, che invece è un'associazione nata a Madrid, che però lavora in moltissimi paesi, in 50 paesi del mondo, dicono loro, attraverso delle campagne e delle petizioni online. Citizen Go in Italia ha fatto un lavoro, ma non solo, ha fatto un lavoro come dire, quasi quotidiano, diciamo, di propaganda, no? Per esempio sempre a Verona, ma insomma in molte città d'Italia, è stato accolto l'autobus contro la teoria del gender. Sono intervenuti anche l'8 marzo, con una locandina ovviamente contro l'aborto, sono intervenuti durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, anche lì appendendo, no, le locandine famose che sono fatte a Roma, anche in altre città, che l'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo. E tutti questi gruppi che vi ho nominato, ma ce ne sono anche altri, hanno dei legami con l'organizzazione della destra cristiana nel mondo e anche con i partiti dell'estrema destra locale. Un solo esempio, il portavoce di Pro Vita, si chiama Alessandro Fiore, parlerà al VCS, quindi al Congresso Mondiale delle Famiglie, scusate, ma lo chiamo così, ed è il figlio di Roberto Fiore, che è il leader di Forza Nuova. Forza Nuova ha annunciato la propria presenza all'interno del congresso.
Sì, si tratta di esponenti delle estreme destre, vista la loro variegatezza interna. Ed è davvero vero, cioè, mi pare che la cosa che emerge in maniera più chiara, tu l'hai già detto, è proprio un elemento di guerra nei confronti delle donne. Cioè, formazioni molto diverse, in alcuni casi, essendo formazioni religiose in concorrenza le une contro le altre per la conquista di nuovi mercati. Sto pensando soprattutto all'importanza che ha avuto l'estendersi delle chiese evangeliche in Sud America e soprattutto in Brasile ai danni della Chiesa Cattolica, ma su questo tema chiese cattoliche, chiese evangeliche, ortodossi russi e varie altre formazioni si trovano tutti d'accordo. Fare la guerra alla libertà femminile. E questo è interessante dal mio punto di vista, perché mi richiama i tanti elementi di guerra nei confronti delle donne, che sono l'elemento caratterizzante anche di esponenti che magari non saranno presenti a questo congresso. Sto parlando dell'Islam più radicale, ma anche dell'Islam in generale. Insomma, c'è a livello planetario una guerra di religione contro le donne, che poi trova diverse articolazioni a seconda delle latitudini, ma che ha in comune quello di volerne provarle a privare di autonomia e di libertà. Mi sembra questo il dato più significativo. Poi magari, se ti va, possiamo entrare un po' più nel merito delle singole posizioni, insomma, di chi ci sarà a questo congresso, quali sono gli interventi più qualificati, quali sono le persone più note. Se ne è già parlato un po' in generale, ma vale la pena tornarci.
Sì, direi due cose per aggiungere a quello che stavi raccontando tu, che oggi sul manifesto c'è un articolo, ci sono 4 pagine proprio dedicate al congresso, e Alessandra Pigliaru l'ha spiegato molto bene, no? Cioè, lei dice, vi leggo solo 3 righe, ma vi consiglio, insomma, di andare a ripescare l'articolo. Dice: il punto vero della disputa è la sessualità. Raccontando di angeli del focolare e omosessuali contagiosi, non sfugga infatti che il terrore è vero ed è più spinterico di come si potrebbe figurare. È importante dirlo con chiarezza, perché non si pensa che a qualcuno davvero importi un dibattito su stratificazioni storico-giuridico, teorico-filosofiche. Insomma, quindi la questione è proprio quella di decidere sul corpo delle donne, e questa cosa è molto vera. L'altra cosa che si può notare è che, come cercavo di raccontare prima, cioè il congresso non ha una posizione, una predominanza di una chiesa su un'altra, ma struttura la propria narrazione in base ai paesi in cui decide di muoversi. Quindi, per esempio, in Europa e in Italia si insiste moltissimo sulla questione demografica, sul fatto che gli italiani, insomma, si estingueranno perché ci sono gli immigrati che fanno un sacco di figli, quindi va preservata la razza sostanzialmente, e quindi c'è una forte matrice anti-islamica, perché fa molta presa in Italia e in Europa, mentre in Russia, con cui il congresso ha dei legami ovviamente fortissimi, questa tematica non esiste, cioè l'anti-islam non viene utilizzato, no? Quindi, diciamo, vengono usati degli argomenti come fa comodo che vengano usati per arrivare alla fine a uno stesso obiettivo.
Ecco, il titolo dell'articolo che invece hai scritto tu per questo inserto del manifesto è "Attacco alla libertà nel crocevia nero", e questo ci riporta alla scelta di Verona. Ecco, io credo che Verona non sia stata scelta a caso. Verona è una città particolare. Tempo fa, facendo un approfondimento con Emanuele Del Medico, autore di All'estrema destra del padre, un libro che non è stato scritto ieri, è stato scritto quasi 20 anni fa, ed è stato scritto quasi 20 anni fa perché già allora Verona era una fucina dell'integralismo cattolico, dell'integralismo cattolico di destra, dei lefebriani, con una serie di sigle che nel resto d'Italia nemmeno c'erano, ecco, e che oggi, vista, come dire, il cambiato clima culturale, si candida a diventare capitale e a contaminare di sé il resto dell'Italia. Forse vale la pena spendere 2 parole su Verona.
Certo, dico subito che delle ricercatrici che ho intervistato per lavorare sulla questione del congresso e che lavorano su queste reti transnazionali da tantissimi anni con progetti universitari, quando è stato annunciato lo scorso ottobre che il congresso sarebbe stato in Italia, ma non era stata ancora annunciata la città, loro avevano già immaginato che il congresso sarebbe stato a Verona. Verissimo quello che dici tu. Verona, diciamo che la presenza dell'estrema destra e dei conservatori cattolici, degli integralisti, è sempre stata presente negli ultimi anni attraverso le amministrazioni dell'ex leghista Flavio Tosi prima e ora con Federico Sgoarina, che è stato eletto nel 2017. Questa salda alleanza, diciamo, è diventata molto più esplicita e presente nelle istituzioni. Sboarina era assessore allo sport con Alleanza Nazionale, è uno molto vicino alla curva, no? È un tifoso dello stadio dell'Hellas Verona, che a Verona è sempre stato un vivaio dell'estrema destra, è cattolico, a me ha detto di credere fermamente nella Divina Provvidenza, e diciamo che vista adesso la storia di Verona dall'insediamento del nuovo sindaco porta direttamente all'organizzazione del Congresso Mondiale delle Famiglie, naturalmente perché prima c'è tutto uno storico che su cui si era già lavorato, il terreno insomma era già prontissimo. Ma vi riassumo solo cinque cose che ha fatto Sboarina dal 2017. La notte in cui è stato eletto ha festeggiato indossando una maglietta che a Verona è un chiaro simbolo dell'estrema destra. Ha annullato un'iniziativa che in città si svolgeva da anni nella biblioteca comunale e che raccontava attraverso le persone, la voce delle persone, le storie di esclusione e di discriminazione. Poi ha accolto, come dicevo prima, il bus della libertà, quindi di Citizen Go, contro la cosiddetta teoria del gender. Ha promosso l'organizzazione del primo festival per la vita del movimento Pro Vita, e che abbiamo già detto ha diversi legami con Forza Nuova. E dopodiché ha sostenuto l'approvazione di una mozione che è stata molto raccontata contro la 194 e che prevede il finanziamento pubblico alle associazioni legate al movimento antiabortista. Ed esattamente come in Russia, pochi giorni prima dell'approvazione di questa mozione, Brian Brown, il presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie, era proprio a Verona. Quindi diciamo ha lavorato fin dal suo insediamento con Fontana, prima vice sindaco e poi poi ministro, ad aprire uno spazio politico affinché le reti del congresso e tutte le tematiche su cui in città si lavora da anni potessero finalmente essere sostanzialmente celebrate. E non solo con l'avallo dell'amministrazione comunale della regione Veneto, si è aggiunto il patrocinio anche della regione Friuli Venezia Giulia, ma con la sponda del governo.
Decisamente sì, questo mi sembra.
Aggiungo solo un'ultima cosa, che il vescovo di Verona, il vescovo Zenti, che non si è mai fatto problema a sostenere o a dare il proprio appoggio ai candidati leghisti come Luca Zaia, ma anche a Sboarina durante l'ultima amministrazione con dichiarazioni pubbliche, dopo che il segretario di Stato Vacciano Pietro Parolin aveva comunque preso un minimo di distanze dal Congresso Mondiale delle Famiglie, Zenti alla fine ha confermato la propria partecipazione dicendo che chi ci vede un evento significativo ci partecipa, chi rimane con le proprie perplessità o contrarietà invece se ne astiene, con grande pace interiore anche aggiunto, insomma. Quindi diciamo Verona rappresenta proprio la saldatura tra le istituzioni, la destra di strada e la Chiesa.
Ecco, ma a Verona dal 29 al 31 di marzo non ci sarà soltanto il congresso delle famiglie, ma ci sarà anche una significativa partecipazione alla Verona transfemminista promossa da non una di meno. Ti chiedo di cambiare giacca e di assumere quella dell'attivista per raccontarci un po' che cosa accadrà a Verona sull'altra sponda, quella lontana da Piazza Bra e dall'elegante palazzo che è stato concesso dal comune per questo congresso.
Quando è stato annunciato non una, il nodo territoriale di Non Una Di Meno, si è sentito subito chiamato a dover in qualche modo rispondere, proprio perché, come dire, avendo il fronte dell'amministrazione, lavorando quotidianamente insomma contro l'amministrazione di Verona, contro la mozione, ci siamo sentite immediatamente chiamate. L'evento, il corteo e tutto quello che ci sarà ovviamente è iniziato insomma dalle attiviste locali, ma è diventata una cosa molto più grande, quindi ci sarà tutto il nazionale, stiamo lavorando tutte insieme. E abbiamo pensato di organizzare tre giorni che saranno contestuali a quelli del Congresso Mondiale delle Famiglie, proprio per rispondere politicamente e in modo significativo, e non solamente attraverso il corteo, che comunque ci sarà una festa e porteremo in piazza tutti i nostri corpi, ma diciamo abbiamo cercato di alzare il livello del politico della risposta, quindi organizzando dei convegni con delle attiviste e ricercatrici internazionali, per esempio sulla questione del gender. Affronteremo la questione dell'aborto attraverso dei documentari, ci saranno dei laboratori in piazza, visto la presenza del ministro dell'istruzione, sulla scuola libera da stereotipi, razzismo e sessismo, c'è un calendario molto pieno, molto ricco di eventi che si trova su Facebook, sul blog, eccetera. E poi, diciamo, i momenti più visibili saranno quelli del corteo sabato pomeriggio, a cui hanno aderito un sacco di altri movimenti e associazioni, e quello dell'assemblea transnazionale che si terrà domenica mattina. Ci sarà Marta Villon, di una meno argentina, ma poi attiviste dalla Polonia, dalla Croazia, dai Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Irlanda, Germania, Spagna, insomma da tantissimi paesi, proprio perché pensiamo che, come ricordavi prima tu, non si sta parlando solamente del governo giallo-verde in Italia, si sta parlando di una destra sovranista che si sta diffondendo in tutto il mondo come reazione all'ondata globale femminista, e che quindi vadano create delle alleanze e delle condivisioni delle pratiche di resistenza da parte dei movimenti femministi.
Ecco, questo sicuramente è interessante. Qualcuno si è chiesto perché il corteo il sabato e non la domenica quando scendono in piazza gli altri?
Ma anche un po' per questo, proprio perché non volevamo che prendesse la forma dello scontro. Cioè, l'intento era più quello di portare in piazza qualcosa di propositivo e certamente resistente, ma non quello di creare un'opposizione speculare, dando notizia, insomma, in qualche modo anche alla loro marcia delle famiglie.
Tra l'altro hanno fatto un manifesto che si è prestato allo sfottò di mezza Italia, con questo titolo, La famiglia marcia.
No, ma quello era una presa in giro, era una presa in giro. Il loro manifesto era la marcia delle famiglie, e ovviamente...
Vabbè, allora una presa in giro molto ben riuscita, perché ci hanno creduto in tanti, e sta girando un po' dappertutto.
È vero.
Ha funzionato egregiamente, mi fa molto piacere. Ma per quello che riguarda l'articolazione delle giornate, è altro da aggiungere, gli appuntamenti per il corteo, insomma qualche indicazione pratica per chi vuole arrivare a Verona?
Sì, allora sulla pagina Facebook di Non Una Di Meno c'è tutto il programma nei dettagli. Scusami che sto aprendo il blog, che così riesco a dirvi qualcosa di più preciso. Oppure il programma si può trovare anche con tutti i volantini, i documenti da scaricare, il documento politico di Non Una Di Meno, i comunicati stampa a nonunadimenoverona.com. Il concentramento del corteo è previsto per sabato 30 alle 2:30 nel piazzale della stazione di Porta Nuova. In questi giorni pubblicheremo anche la mappa, ma insomma attraverseremo tutta la città fino ad arrivare nel quartiere di Veronetta, che è un po' il quartiere dove ci sono anche le sedi di tutte le reti, i movimenti che a livello locale cercano di resistere, e finiremo alla stazione di Porta Vescovo. Sul blog si trovano anche tutte le info pratiche sui pullman, perché ne partiranno da tantissime altre città, mentre l'assemblea transnazionale sarà nella sala M15 in via Santa Teresa.
Benissimo, quindi rimandiamo ai vari siti, nonché alle pagine Facebook per tutte le informazioni pratiche. Ecco, se vuoi fare ancora un'altra battuta, una specie di slogan, poi ci salutiamo.
Sì, la cosa più interessante, secondo me, che Non Una Di Meno ha spiegato molto bene nel documento politico, è che in questi giorni si sente tanto commentare il congresso come di una specie di ritorno al Medioevo, no? Invece la nostra lettura è molto diversa, nel senso che si tratta di un'ondata reazionaria, di un esplicito antifemminismo, e quindi in qualche modo di una difesa di fronte a qualcosa che ha già perso. No, una difesa di fronte alla sollevazione globale delle donne. Lo slogan che abbiamo scelto è "Giù le mani dai nostri desideri". Non insistiamo molto sulla questione della famiglia, perché per Non Una Di Meno la famiglia è anche il luogo in cui avvengono le violenze domestiche. Con noi ci saranno le reti dei centri antiviolenza e tantissimi altri movimenti e associazioni che lavorano per i diritti delle donne.
Quindi un movimento reattivo nei confronti della libertà femminile, che tornerà ad affermarsi anche a Verona proprio in questi stessi giorni. Ti ringrazio molto.
Grazie a voi, vi aspettiamo a Verona.
Grazie, alla prossima, ciao.
A presto, ciao.